Vabbè, Martino, dobbiamo trovare un argomento per rompere il ghiaccio per iniziare la puntata.
C'era quella domanda che c'era stata mandata da Lucrezia.
Però era un po' lunga,
no.
La riprendiamo.
Ah no, aspetta, ti racconto, ho visto l'ultima puntata di Grey's Anatomy, c'è una storia
pazzesca. Vabbè, allora, no, direi che oggi parliamo di 8 miliardi di persone, di un nuovo tentativo per andare sulla Luna, di piante che comunicano tra loro e di decorazioni natalizie. Io sono Emanuele Megnetti.
E io, censurata, sono Beatrice Mautino e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza.
Non so, Mautino, se frequenti spesso il sito delle Nazioni Unite.
No.
Ecco, però da qualche giorno c'è un contatore bello grosso in una parte del sito che è simile a quello dei conti alla rovescia per i lanci spaziali,
questo
bisogna dirlo, ecco, che però invece di indicare la partenza di un nuovo razzo indica quanto manca al prossimo 15 novembre.
Che succede il 15 novembre?
Quel giorno, secondo le proiezioni più affidabili, per la prima volta nella storia la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi di persone.
Urca!
Qualche giornale ha già iniziato a parlarne un poco, quindi è probabile che in realtà aveste già letto qualcosa a riguardo, però è meglio non farsi trovare impreparati.
Ladies and gentlemen, on 15 November 2022, the world will mark an important milestone as the global population surpasses 8 billion people.
Quella che avete sentito è Maria Francesca Spatolisano del Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite che in una conferenza stampa dello scorso luglio annunciava proprio l'imminente passaggio a 8 miliardi dicendo in inglese molto velocemente quello che Megnetti ha detto all'inizio di questo blocco. Probabilmente voi che ci ascoltate vi ricorderete ancora del record precedente, insomma, anche se siete giovani, perché i 7 miliardi di persone li abbiamo raggiunti appena 12 anni fa. È vero che noi abbiamo anche degli ascoltatori molto giovani, che quindi magari 12 anni fa non erano ancora nati, però insomma più o meno tutti gli altri in qualche modo se lo ricorderanno. Da allora sono cambiate molte cose, si sono confermati alcuni andamenti importanti dei decenni precedenti, a cominciare dall'aumento della durata della vita.
Eh sì, perché quando sentiamo parlare di popolazione mondiale in aumento, tendiamo spesso a pensare soprattutto alle nuove persone nate, no? Però questo non può essere l'unico parametro. Semplicemente se ciascuno di noi vive in media più a lungo aumenta la quantità di persone viventi in un determinato momento e quindi quando vai a fare i conteggi questi viventi che vivono fortunatamente più a lungo si sommano poi anche ai nuovi nati che sono magari in aumento e tutto questo poi determina il fatto che si diventa anche di più. Se consideriamo l'intera storia dell'umanità è molto interessante vedere proprio come abbiamo fatto un balzo velocissimo nell'ultimo periodo di esistenza della specie umana. Il primo miliardo di popolazione mondiale fu raggiunto solo nei primi anni del XIX secolo, quindi dobbiamo partire dai primissimi Homo sapiens fino ad arrivare all'Ottocento. E ce ne sarebbero poi voluti altri 123 di anni per raggiungere i 2 miliardi nel 1927. L'incremento successivo fu invece molto più rapido, in appena 33 anni arrivammo a 3 miliardi e dopo altri 14 anni, quindi continuava a diminuire l'intervallo, a 4 miliardi di persone. Nel 1987 eravamo già diventati 5 miliardi, nel 1999 la popolazione mondiale era arrivata a 6 miliardi e nel 2011, a meno di un secolo dal primo miliardo, eravamo ormai 7 miliardi. 11 anni ed eccoci qui al traguardo degli 8 miliardi.
Abbiamo dato un sacco di numeri che se volete potete anche giocarvi all'otto.
Abbiamo anche una puntata che vi spiega tutto sul gioco e quindi potete recuperare anche quella.
È vero, comunque le Nazioni Unite stimano che nei prossimi anni quel ritmo che sembra crescere sempre di volta in volta in realtà si andrà un po' a ridurre e che saranno necessari almeno 15 anni per arrivare al prossimo scalino, quello dei 9 miliardi e poi da lì altri 20 anni per arrivare a 10 miliardi. Ovviamente noi parliamo di stime, di previsioni, perché non c'è un sistema per contare tutte le teste delle persone che ci sono al mondo e quindi non dobbiamo aspettarci che il 15 di novembre nasca il bambino numero 8 miliardi, no? Quindi non ci sarà la telecamera come a Capodanno, no? quando nascono i primi bambini dell'anno. Le Nazioni Unite, così come gli altri enti e le istituzioni, fanno i loro calcoli sulla base delle serie storiche, quindi dei dati che vengono raccolti nel tempo e soprattutto sulla base dell'andamento dei censimenti. I censimenti sono organizzati periodicamente, praticamente in tutti i paesi del mondo, e rappresentano una grande indagine per contare quante persone ci sono effettivamente in un dato momento, ma anche per capire come sono composte le famiglie, quanti anni hanno, che livello di istruzione hanno raggiunto, che lavoro fanno, ammesso che ovviamente ne abbiano uno. Fare un censimento è un'operazione molto costosa, anche molto laboriosa, e quindi per questo non sempre i governi sono inclini ad organizzarne. In Italia l'ultimo grande censimento è stato svolto nel 2011, confermando la prassi di organizzarne più o meno uno ogni 10 anni a partire dall'Unità d'Italia nel 1861.
E però, proprio perché organizzare un censimento costa e richiede molte risorse, come dicevi tu, Mautino, dal 2018 il censimento nel nostro paese è diventato a campione e permanente. Quindi non si fa più l'indagine chiedendo a tutti, ma proprio tutti, dove sono e che cosa fanno, ma viene coinvolto un campione statistico di 1,4 milioni di persone, e poi viene svolto su base annuale interrogando questo campione. Con criteri simili per i censimenti sono stati adottati anche in altri paesi, portando di fatto un nuovo modo di censire la popolazione, che è anche basato sulle opportunità offerte dal digitale, la possibilità di fare questionari online e diversi altri sistemi. Siamo diventati un poco più bravi comunque a contarci. Ci sono però molti paesi, soprattutto tra le economie non ancora sviluppate, dove invece i censimenti vengono svolti poco e male, e quindi ci sono pochi dati a disposizione per avere proprio la certezza su quante persone banalmente vivano in un determinato paese in un certo momento. Se mettiamo insieme le serie storiche e i dati statistici più aggiornati, per esempio sull'andamento delle nascite e dei decessi, possiamo realizzare modelli per prevedere quando si raggiungerà un dato risultato, ed è un po' quello che fanno gli uffici statistici delle Nazioni Unite, ma anche di diversi altri paesi. Ed è da qui che è arrivata quindi la previsione degli 8 miliardi per il prossimo 15 novembre.
Che però, nel caso di 8 miliardi di persone, equivale a 160-240 milioni di persone.
Ah, però.
Eh sì, è un margine di errore dentro il quale balla comodamente l'intera popolazione di un paese popoloso come il Brasile, che ha circa 215 milioni di abitanti.
Poi il Brasile balla.
Sì.
Vabbè, qui era inevitabile che partisse la musichetta del Carnevale di Rio, ci scusiamo per questa battutaccia, ma ormai è andata così. L'idea era di Mautino. A proposito di paesi, quello più popoloso di tutti è la Cina, con 1,4 miliardi di persone, seguito dall'India con 1,37 miliardi di persone, quindi sono lì lì, anzi secondo alcuni modelli tra qualche anno l'India supererà la Cina per numero di abitanti. Al terzo posto ci sono gli Stati Uniti con 333 milioni di persone, e poi se scendiamo nella classifica l'Italia arriva al 25esimo posto con 58,8 milioni di persone.
Continua la serie dei numeri di Megnetti.
Esatto, ormai siamo senza limiti o derivate. A livello globale il rapporto tra uomini e donne è pressoché di 1-1, e circa un quarto dell'intera popolazione mondiale ha meno di 15 anni. L'aspettativa di vita globale, caro Mautino, è di 73,3 anni. E poi, come sappiamo, ci sono paesi che eccellono nell'aspettativa di vita, possiamo dire così. Il Giappone, per esempio, ne ha una di 84,6 anni ed è quella più alta di tutto il pianeta. In Italia siamo 82,3, quindi ce la caviamo bene, siamo in compagnia di diversi altri paesi europei come la Svezia, l'Irlanda, la Francia e la Finlandia, insomma, paesi dove tutto sommato si sta bene.
Ma noi, quindi, ci vuole una scienza, siamo anche andati a vedere quante persone hanno vissuto sulla Terra da quando esistono le persone, insomma, e quindi le stime più affidabili parlano di 100 miliardi, quindi un po' più di 10 volte di quello che siamo oggi. Anche in questo caso ci sono da tenere in considerazione ovviamente i margini di errore, però comunque l'ordine di grandezza è quello ed è comunque interessante.
Quindi sono esistiti in tutta la storia del pianeta almeno 100 miliardi di persone.
Esatto, quando è iniziato a diffondersi l'agricoltura intorno a 12.000 anni fa, le stime più conservative parlano di appena 1 milione, quindi parliamo veramente di poca gente. Le scoperte tecnologiche che hanno reso molto più disponibile il cibo sono state un acceleratore molto importante per l'aumento della popolazione, e lo sarebbero rimaste per buona parte della nostra esistenza insieme alle scoperte scientifiche. Dall'altra parte ci sono le epidemie, quelle causate da malattie numerose, la peste per dirne una soprattutto, che hanno rallentato in più fasi della storia la crescita della popolazione mondiale. Senza antibiotici, senza farmaci, senza vaccini, anche malattie che oggi consideriamo piuttosto banali, all'epoca erano mortali e quindi l'aspettativa di vita era decisamente più bassa di quella attuale.
A questo aggiungiamo che oggi i paesi con il più alto tasso di fertilità tendono a essere anche quelli con il minor tasso di crescita dal punto di vista economico. Questo fa sì che la crescita della popolazione mondiale si concentri soprattutto nei paesi più poveri, a cominciare da quelli dell'Africa subsahariana. Ciò contribuisce a creare ulteriori disparità rispetto ai paesi più ricchi, come i nostri, anche per quanto riguarda il consumo di risorse e la sostenibilità dal punto di vista ambientale. E qui, se volete recuperare, se magari non l'avete ancora ascoltata, la puntata della scorsa settimana, avevamo raccontato anche alcuni di questi aspetti proprio in occasione dell'inizio della nuova conferenza sul clima, la COP27, che si sta tenendo in questi giorni a Sharm el-Sheikh in Egitto. Visto che abbiamo messo insieme tutti questi numeri, si sente anche spesso dire che stiamo diventando troppi per il pianeta e che una popolazione sempre più grande comporterà solo guai. In realtà il tema è ancora molto dibattuto e non ci sono chiari elementi per sostenere che siamo troppi. E ne approfittiamo anche per salutare Andrea, che proprio ci aveva scritto a civolunascienza@post.it, chiedendoci se ci fossero delle informazioni, delle ricerche affidabili sul tema della sovrappopolazione del pianeta, dicendoci anche che, e qui c'era un piccolo simbolo, che si sentiva molto in solitudine affrontare questo argomento perché le persone con cui ne parlava non gli davano troppo corda. Allora possiamo rassicurare Andrea di persone che se ne stanno occupando, ce ne sono davvero tante, le ricerche prodotte sono tantissime, come sempre le risposte sono ancora un po' sul dipende.
Una delle cose che viene citata più spesso quando si parla di popolazione o di sovrappopolazione è la mancanza di cibo per tutti, non ne faremmo abbastanza, però in realtà molte analisi, a partire da quelle della FAO, hanno mostrato come la produzione globale di cibo sia superiore alla domanda in aumento dovuta appunto alla crescita di popolazione. Il problema non è la disponibilità di cibo, in termini assoluti potremmo dire, però il modo decisamente poco equo in cui il cibo disponibile viene distribuito tra le varie popolazioni del mondo. Ne abbiamo tanto dove viene sprecato spesso, anche da noi ovviamente, e poco dove invece servirebbe fino all'ultimo grammo. Andando in là, facendo un discorso anche un po' fantascientifico, no? Negli anni sono state pubblicate diverse ricerche e analisi su quale potrebbe essere la capacità massima della Terra relativa al numero di abitanti, cioè quante persone può ospitare il nostro pianeta. Sono state fatte molte stime e si sono tutte attestate più o meno attorno agli 8 miliardi di persone, quindi in realtà saremmo arrivati al tetto massimo, però in realtà queste stime sembrano essere un po' destinate a essere smentite. Quello che possiamo dire con ragionevole certezza è che molto dipenderà dalle nostre capacità come specie, quindi come Homo sapiens, di trovare delle vie più sostenibili per rendere compatibile la nostra presenza qui sulla Terra con la sopravvivenza della Terra stessa e in generale dell'ambiente. Secondo alcuni studi, inoltre, dovremmo via via stabilizzarci intorno ai 10 miliardi di abitanti, insomma, più o meno fermarci a quel numero lì.
Che dire, siamo un podcast scientifico e non c'è niente di più scientifico di una tempesta di numeri, forse questa volta abbiamo un filo esagerato, però quello che ci premeva anche dire è che proprio perché parliamo di scienza è importante ricordare che se siamo arrivati a 8 miliardi e continuiamo a crescere, molto dipeso proprio dai progressi scientifici che abbiamo raggiunto, come stavi dicendo anche tu in precedenza, Mautino, è tutto un po' derivato dalla voglia di conoscenza e curiosità che alla fine caratterizza la nostra specie.
You saw me standing alone without a dream in my heart.
Ed eccoci qui al momento più atteso di tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Ci vuole una scienza, perché di cosa parleremo mai, Mignetti?
Ma non so, hai sentito che piccolo indizio che ti ho dato? Cosa potrà mai essere?
Finiranno prima o poi queste canzoni sullo spazio e sulla luna.
Fortunatamente le canzoni sulla luna sono tantissime. E quindi torniamo a parlare di Artemis 1, che era da un po' che non ne parlavamo.
Eh sì, perché era stata riportata nell'hangar, quindi era stata tolta dalla rampa di lancio, ma adesso è stata ritirata fuori.
Esatto, lo avevamo portato al sicuro anche perché c'era stato di mezzo poi l'uragano Ian. Adesso è nuovamente sulla rampa di lancio, pronto per partire. La NASA aveva previsto di partire il 14 novembre, quindi lunedì, ma si è messa di mezzo una nuova tempesta, questa volta una tempesta tropicale che si chiama Nicole, che sta complicando la vita ai tecnici della NASA e che quindi per precauzione hanno scelto di rinviare il lancio al 16 novembre. Il razzo in questo caso resterà però sulla rampa di lancio perché si ritiene che possa sostenere i forti venti e le raffiche che si verificano con il passaggio della tempesta. Speriamo tutti che sia effettivamente così, però poi naturalmente passata la tempesta bisognerà anche lavorare di nuovo intorno al razzo, verificare che tutto sia a posto e che quindi possa partire questa benedetta missione che, ve lo ricordiamo, deve portare una prima astronave verso la Luna. Parliamo di Artemis 1, che quindi è composta dallo Space Launch System e che ha sopra di sé Orion, che è la capsula da trasporto dove poi staranno anche gli astronauti, una volta che invece sarà utilizzato un equipaggio. Se tutto va bene, quindi il 16 novembre succederà e quindi saremo giusto in tempo poi per parlarne nella puntata della prossima settimana. Però visto come stanno andando le cose, non possiamo escludere che ci sia un ulteriore rinvio. Incrociamo le dita, Mautino.
Incrociamo le dita e ricordiamo a chi ci ascolta che la NASA non è impazzita ad aver messo la propria sede per i lanci in Florida, dove ci sono tutti questi uragani, tempeste, insomma, e intemperie, ma il fatto di metterla lì ha un significato, no? Che magari non è così ovvio e scontato e conosciuto, quindi diciamolo.
Diciamolo perché è più vicino anche alla parte equatoriale del pianeta ed è quindi relativamente più semplice, mettiamola così, lanciare anche i razzi. E poi ci sono altri motivi che sono stati poi politici e di opportunità.
Nei giorni scorsi, caro Megnetti, è stato pubblicato sul New York Times un articolo di Gabriel Popkin che fa il punto su una storia scientifica che è tanto affascinante quanto forse controversa. Parliamo del World Wide Web.
Ah, eccolo qua che ritorna.
Che è una rete sotterranea che metterebbe in collegamento gli alberi trasformandoli in un superorganismo cooperante, una cosa un po' all'Avatar.
Che tu ovviamente non hai visto.
Invece Avatar l'ho visto anche al cinema.
Attenzione,
ti dirò.
Al cinema addirittura.
Sì, quello in 3D con gli occhialetti, proprio tutta l'esperienza.
Sì.
Comunque quello di World Wide Web è un concetto molto affascinante che risale a uno studio pubblicato nel 1997 sulla rivista scientifica Nature dal gruppo di ricerca di Susan Simar, che è un'ecologa della British Columbia in Canada. Con i suoi colleghi Simar ha usato degli isotopi di carbonio, quindi delle versioni radioattive che possono essere seguite nel loro percorso perché le puoi tracciare, e ha scoperto che piante diverse, nello specifico erano betulle e abeti di Douglas, si scambiano nutrienti alla bisogna. Facendo proprio un esempio pratico, le betulle ricevono carbonio extra, quindi in più, dagli abeti quando le betulle perdono le foglie, quindi non possono più fare la fotosintesi, e ricambiano il favore agli abeti quando gli abeti vengono messi in ombra, e nell'esperimento li avevano proprio messi in ombra in maniera artificiale.
Buon vicinato tra piante.
Esatto, il gruppo di Sinard ha attribuito il ruolo di trasportatori di questi nutrienti ai funghi che vivono in simbiosi con le radici delle piante e che attraverso i loro filamenti, chiamati ife, metterebbero in contatto piante diverse, quindi sottoterra ci sarebbe questa rete di ife.
La rivista scientifica Nature aveva dedicato a questo studio la copertina del numero del 7 agosto del 1997, quindi in prossimità di quando era stato effettuato proprio la ricerca, sulla quale compariva una foto a tutta pagina di una foresta, con un titolo che poi ha segnato il destino probabilmente di questa scoperta e probabilmente anche ha contribuito al suo successo, e cioè proprio chiamandolo appunto World Wide Web, mutuando il World Wide Web che conosciamo tutti, che invece è quello di internet e che giustifica le famose www prima degli indirizzi web. L'immagine che volevo evocare la copertina era quella di una rete di comunicazione fra le piante, quindi anche in questo caso analoga a quello che succede su internet, dove è tutto interconnesso. La scoperta ebbe molto successo anche per la scelta di quel nome e per l'immagine che ha contribuito a creare nell'immaginario collettivo. è stata stracitata in serie televisive, protagonista di romanzi, saggi di successo, documentari, libri, tra i quali La vita segreta delle piante del forestale tedesco Peter Holleben, che ha venduto più di 2 milioni di copie in tutto il mondo, pensa Mautino.
Ci penso, sì.
E poi, per non citare, i vari TED Talk, video su YouTube che circolano tantissimo, c'è uno di Simard che è stato visto più di 5 milioni di volte. L'idea che esiste una rete con dei cavi rappresentati dalle ife e dei funghi che proprio mette in connessione gli alberi e permette a loro di aiutarsi a vicenda era del resto troppo affascinante per non sfondare e avere un grande successo pop, anche perché di solito pensiamo alle piante, le vediamo lì un poco ferme, si sviluppano con tempi relativamente lunghi rispetto a quelli a cui siamo abituati e quindi vedere e immaginare delle evoluzioni nascoste più rapide era molto affascinante. A dimostrazione del fatto che la comunicazione e le riviste scientifiche lo sanno bene, ci occupiamo anche spesso di come viene comunicata la scienza in questo podcast, è molto importante anche proprio nel determinare il successo o meno di una scoperta scientifica.
L'articolo del New York Times da cui siamo partiti per costruire questo pezzetto di podcast rende conto del dibattito scientifico sul tema e anche del grande ridimensionamento che è stato fatto a questa teoria del World Wide Web. Però prima proviamo a mettere un po' di punti fermi e lo facciamo citando dei passaggi da un libro che è molto bello, si chiama Una pianta non è un'isola, scritto da Paola Bonfante, pubblicato per Il Mulino nell'ottobre del 2021. Bonfante è un'esperta di relazioni tra piante e funghi, quindi diciamo che è sul pezzo di queste storie. E proprio nel libro di Bonfante possiamo vedere le cose che sappiamo con ragionevole certezza. Per esempio, sappiamo che il 90% delle radici delle piante è associato a funghi che vivono con loro in simbiosi, come abbiamo già accennato, e che vanno a costituire le cosiddette micorrize, quindi questa associazione tra fungo e pianta che offrono diversi vantaggi alle piante, anche ai funghi. I funghi, noi siamo abituati a pensare, non so, ai porcini, per esempio, sono, tra l'altro siamo anche in periodo di porcini, sono però tantissimi organismi, costituiscono un regno nel quale sono compresi, oltre ai porcini, anche i lieviti, ma anche le muffe, sono funghi le muffe, che sono molto diversi tra loro e sono in grado però di degradare il materiale organico. Questa cosa noi la vediamo ogni volta che abbandoniamo qualcosa nel frigorifero. Ah, tra l'altro dobbiamo salutare un nostro ascoltatore, Giuseppe, che ci ha scritto perché si è trovato con i taglieri invasi dalla muffa e ci ha chiesto consigli. Allora, magari ci torneremo, Giuseppe, sul tema, che comunque è molto affascinante. Comunque le muffe fanno come hanno fatto con i taglieri di Giuseppe, quindi arrivano e colonizzano l'alimento che noi abbiamo abbandonato nel frigorifero. Nel frigo questa cosa non ci piace, però in un bosco, per esempio, questo ruolo aiuta la degradazione di rami, di foglie secche, di tutto quello che può esserci per terra in un bosco e contribuisce all'arricchimento del terreno e quindi di fatto alla crescita delle nuove piante.
Alcuni funghi hanno bisogno di attaccarsi ad altri organismi per sopravvivere, i parassiti per esempio che attaccano le coltivazioni o anche noi, ma anche i cosiddetti simbionti che convivono con gli altri organismi in un sistema di vantaggio reciproco, quindi ne approfittano ovviamente di questo rapporto reciproco, ma al tempo stesso non causano dei danni alla pianta a cui si attaccano, ma anzi le offrono dei benefici. Le simbiosi fra funghi e radici delle piante nascono proprio così, la pianta fornisce nutrienti al fungo e il fungo in cambio dà alla pianta sostanze che estrae dal terreno come l'azoto, il fosforo, il potassio, che sono poi le stesse sostanze alla base dei fertilizzanti e che aiutano le piante a crescere. Visto che stiamo puntellando alcuni concetti che ci serviranno poi dopo anche per vedere come è stata smontata o almeno rivista in parte questa teoria molto affascinante del World Wide Web, è anche importante dire che la porzione di suolo che circonda le radici delle piante è vivissima, cioè ricca di organismi più o meno piccoli e costituisce quella che viene chiamata rizosfera.
E qui ti voglio
e chi mi vuoi, perché rizosfera mi fa venire in mente che a un certo punto tu hai un po' maneggiato con questi funghi, con queste muffe, per fare qualcosa di divulgazione.
Ma sì, perché con i miei soci abbiamo fatto una mostra che si chiama proprio rizosfera e che in questo momento non è esposta, però c'è un sito che trovate come rizosfera.it, quindi diciamo molto facile, sul quale trovate molte spiegazioni ma anche delle immagini che vi permettono di visualizzare questo mondo sotterraneo che circonda le radici delle piante.
Esatto, perché oltre ai funghi in questa rizosfera troviamo i batteri, tra i quali quelli del genere Rhizobium, che sono in grado di fissare l'azoto dell'aria circostante e poi fornirlo alle piante, nonché a loro stessi ovviamente. Troviamo poi organismi più grandi come i collemboli, che sono esapodi, quindi è il gruppo in cui poi si dividono insetti e appunto collemboli. Poi ci sono formiche, lombrichi, che possono fare la differenza fra un terreno e l'altro, proprio perché stanno lì, scavano, vivono sostanzialmente e quindi arricchiscono anche il terreno di sostanze e nutrienti. Proprio questo brulichio interessa chi si occupa di agronomia, perché studiando come funziona la rizosfera si possono anche sviluppare sistemi che siano più sostenibili dal punto di vista economico ma anche ambientale naturalmente per le coltivazioni.
Questa complessità che vi abbiamo cercato di riassumere nei passaggi precedenti rende abbastanza l'idea della difficoltà di attribuire dei ruoli precisi ai diversi attori in gioco. Una delle critiche più solide all'ipotesi dell'esistenza di questo Wood Wide Web è che la comunicazione tra le piante che c'è, e quindi questo non è in discussione, potrebbe però essere mediata da molti altri organismi, così come spesso è gestita dalle piante stesse, che magari emettono degli ormoni oppure delle altre sostanze in risposta a dei segnali che arrivano dall'esterno. Classico pericolo che fa emettere degli ormoni alla pianta, e quindi le altre piante possono essere in grado di captarle e prepararsi a difendersi, per esempio, dal pericolo. Un altro punto che però è centrale nelle critiche che vengono fatte a questa teoria è quello della cooperazione, perché comunicare non vuol dire necessariamente cooperare, come invece questa teoria lascia un po' intendere, tanto che Suzanne Simard nelle sue interviste usa molte metafore che rimandano alla solidarietà, al ruolo di queste piante madri, chiamate proprio così, che sarebbero le piante più grandi, che funzionerebbero un po' da snodi, i classici hub dell'internet, che appunto permetterebbero di proteggere le piantine più piccole inglobandole all'interno di questa rete.
Catherine Flynn, che è un'ecologa della Baldwin Wallace University nell'Ohio negli Stati Uniti, aveva scritto un anno fa un editoriale molto duro su Scientific American proprio dedicato al concetto di Wood Wide Web e di alcune delle sue derive più pop che vi illustravamo prima. Flynn nel suo editoriale si soffermava soprattutto sui rischi che possono derivare nell'enfatizzare eccessivamente l'aspetto di cooperazione fra le piante e di come questo possa anche essere poi fuorviante. Questo perché, e la citiamo testualmente, il suolo della foresta è sede di feroce concorrenza. Un albero di acero maturo produce milioni di semi e in media solo uno crescerà per svilupparsi completamente. Il resto morirà, con o senza l'aiuto della pianta madre. In mezzo a questa lotta, gli alberi a volte possono facilitare la crescita reciproca, ma questo non significa che una foresta funzioni come un organismo. Dice sempre Flynn, un ecosistema comprende una diversità in continua evoluzione di organismi, con una varietà in continua evoluzione di interazioni positive e negative. Fatto sta che la tendenza ad antropomorfizzare qualcosa funzionano molto, no? Perché fa vendere, crea immaginari affascinanti, anche molto più vicini, ai quali ci possiamo relazionare più facilmente, perché tendiamo a identificare degli aspetti nostri in qualcos'altro, e spesso si tratta anche di metafore pensate per un buon motivo e quindi in buona fede, però succede che poi queste scappino di mano e succedano le cose come nel caso del Wood Wide Web. Pensate a tutti i discorsi sull'intelligenza delle piante che si riferiscono alla capacità stessa di rispondere a stimoli ambientali o di comunicare fra loro. È certamente una forma di interazione con il mondo, ma l'intelligenza, per come la intendiamo nelle neuroscienze o anche nel linguaggio comune, è una cosa molto diversa, molto più complessa e articolata. E la capacità di elaborare si basa sulla presenza di un sistema nervoso che le piante, e questo ne siamo certi, non hanno.
In alcune interviste Suzanne Simard ha affermato di usare di proposito queste metafore antropomorfe per sensibilizzare le persone sull'importanza degli alberi e delle foreste, quindi della conservazione dell'ambiente, che è, come dicevi tu, un bel pensiero che però forse è scappato un po' di mano, se arriva davvero a far percepire le piante come esseri, anzi come un unico organismo cooperante.
E qui ci torna di nuovo utile Flynn, che citavamo prima e che sempre nel suo editoriale scriveva e si domandava: gli alberi devono avere valori umani ed emozioni per meritarsi di esistere? La scienza a supporto della conservazione delle piante è abbastanza convincente. Le nuove scoperte sul mondo sotterraneo sono già abbastanza elettrizzanti e il pubblico merita di ascoltare la storia vera.
E la storia vera per Flynn è quella che fa trattare le piante non come oggetti, ovviamente inanimati, ma nemmeno come esseri umani. Lei dice: io suggerisco una terza via, cerchiamo di capire le piante per quello che sono, diverse da noi, quindi mute, radicate, ferme, imperscrutabili, rispettiamole per il loro essere diverse da noi, nei loro corpi separati e complessi, nelle loro interazioni sofisticate e nelle loro vite insondabili. Magari non sono proprio insondabili, però comunque il bello è provare a sondarle e a raccontarle per quello che sono.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Vabbè, quindi Mautino, hai deciso che è già arrivato il Natale, così, di botto.
Ho fatto l'albero qua nell'armadio.
In realtà al Natale manca ancora un poco, però bisogna arrivarci preparati e soprattutto negli ultimi giorni è probabile che abbiate visto dei titoli che scattano regolarmente appena si supera Halloween e quindi si può iniziare a pensare alla festa successiva e che sono quindi le festività natalizie. E io Mautino ho letto questo titolo, non so se l'ho visto su Instagram o su un giornale, che diceva: chi fa l'albero di Natale in anticipo è più felice, lo dice la scienza. E quindi non possiamo che dirlo anche noi, ma è veramente così?
E infatti io ho fatto l'albero,
ecco,
proprio
e
per
più
quello.
Felice?
Se lo dice la scienza, no, devo dire di no, però comunque io mi fido della scienza. La cosa curiosa, caro Vignetti, è che poteva sembrare un déjà vu quello di dire: ma io questa cosa l'ho già un po' vista. In realtà l'avevi vista davvero, l'avevi vista nel 2021, quando i titoli erano Natale, perché iniziamo a festeggiarlo in anticipo? Cosa ci dicono scienza ed economia? Qui c'era una variazione sul tema. Nel 2020, l'albero di Natale a novembre? Non c'è nulla di male, anche qui con riferimenti alla scienza. E così fino ad andare indietro al 2017. Natale, le persone che decorano case in anticipo sono più felici, lo dice la scienza.
Quindi sono 5 anni che la scienza dice che se fai l'albero e le decorazioni sei più felice.
Esatto, e non lo dice solo la scienza italiana, si trovano articoli simili un po' nelle riviste in giro e sui giornali di tutto il mondo, e la scienza, noi siamo andati all'origine di questa scienza che dice le cose, questo studio che dimostra che fare le decorazioni in anticipo rende felici. La scienza in questo caso è Steve McKeown, uno psicologo inglese che ha una clinica di life coaching, di psicoterapia e di ipnosi.
Ecco, sento già che ci stai per rovinare il Natale.
Sul sito della clinica di questo psicologo si può trovare il tariffario: con 230 sterline ti porti a casa un'ora di ipnosi anche a distanza, quindi insomma si può fare anche online. E proprio questo psicologo nel 2017, quindi quando hanno iniziato a circolare i primi articoli che riportavano questa cosa, ha rilasciato un'intervista alla rivista Unilad.
E quindi non stiamo parlando di una rivista scientifica.
Ah no, e non parliamo neanche di uno studio scientifico.
Esatto, perché già dal titolo si poteva intuire, perché diceva: le persone che preparano le decorazioni di Natale in anticipo sono più felici, virgola, dice un esperto. Quindi da dice la scienza eravamo già passati a dice un esperto. E McKeown diceva proprio: in un mondo pieno di stress e ansia, le persone amano affidarsi a ciò che le rende felici e le decorazioni natalizie evocano i forti sentimenti dell'infanzia. Le decorazioni sono semplicemente un'ancora o un percorso verso quelle magiche emozioni di eccitazione che provavamo da bambini. Quindi mettere le decorazioni natalizie in anticipo prolunga l'eccitazione, punto esclamativo, e queste sono le motivazioni scientifiche secondo il nostro life coach inglese.
E la cosa appunto curiosa ma anche preoccupante allo stesso tempo è che da questa intervista, dove si dicono sostanzialmente delle banalità, credo che possiamo dirlo senza offendere il buon life coach, di fatto siano nati degli articoli che tornano ogni anno e che rimandano a un generico, appunto, la scienza, come se ci fossero degli studi. Tra l'altro noi gli studi li abbiamo cercati, ma non ci sono studi che dimostrino questa cosa, per cui è un classico esempio di notizia che viene creata perché piace, perché il periodo è quello giusto e probabilmente fa fare un po' di click.
A proposito di click, noi confidiamo che torniate la prossima settimana a fare click sul tasto play del podcast per ascoltare la nuova puntata. Vi ricordiamo che potete scrivere a civolonascienza@post.it.
Grazie sempre alle abbonate e agli abbonati che ci permettono di fare questo scoppiettante podcast, e se volete essere tra loro potete farlo andando su abbonati.ilpost.it. Ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!
Ciao!